al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Drammatico il bilancio delle proteste di ieri, venerdì di preghiera islamico. Contro le vignette pubblicate in Francia e il film americano blasfemo su Maometto, sono scese in piazza centinaia di persone in molti paesi. Il Pakistan, il fronte più caldo, con 26 vittime e 200 feriti. E ieri sera anche in Libia si sono registrati 4 morti a Bengasi nel corso di una manifestazione per rendere omaggio all'ambasciatore americano ucciso, Stevens. Disordini anche in Bangladesh, Malesia, Indonesia. Slogan anti-americani si sono levati a Kabul, in Afghanistan, mentre in Tunisia, Egitto e Israele i raduni sono stati prevalentemente pacifici. Ieri una dura presa di posizione è venuta dall'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, che ha parlato di vignette irresponsabili dopo le violenze scatenate dal film americano. Per ricordare l'uccisione dell'ambasciatore statunitense a Bengasi, in Libia, lo scorso 11 settembre, ieri sera 30.000 persone sono scese in strada con il sostegno delle autorità. L'iniziativa, convocata anche per sciogliere i gruppi armati che si sono rifiutati di consegnare le armi, è degenerata nell'attacco alla caserma dei salafiti di Ansar al-Sharia, poi cacciati. Da qui altri assalti agli edifici di altri gruppi islamici fedeli al governo. 2 ore di battaglia conclusasi con 4 morti e 40 feriti. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io saluto e ringrazio Roberto Colangeli, che è in console, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis, che sono in regia. Un ringraziamento anche a Benedetta Capelli in redazione. Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia, che parte proprio dalle notizie che arrivano da ieri, queste nuove violenze nel venerdì di preghiera islamico, nuovi morti, scontri in diversi paesi. Dietro tutto ciò ancora le vignette anti-islamiche pubblicate in Francia e il film che prendeva di mira Maometto, prodotto negli Stati Uniti. Da molti giorni ormai queste due vicende chiamano in causa la libertà di espressione, la libertà religiosa, l'odio nei confronti dell'Occidente, che c'è in molti paesi a maggioranza musulmana, il dialogo interreligioso come possibile antidoto a tutto ciò, le gravissime responsabilità ovviamente di chi mette in atto queste violenze, ma anche le responsabilità di chi ha utilizzato dei mezzi di espressione come il cinema o come i fumetti per delle provocazioni, delle aggressioni. Di tutto ciò parliamo oggi con due ospiti. Il primo che vi propongo è Adnan Mokrani, teologo musulmano, docente alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica. Abbiamo chiesto al professor Mokrani cosa pensa di tutto quello che sta accadendo nel mondo islamico.
La mia prima impressione è che ci sono piccoli gruppi in Occidente che stanno lavorando per aumentare l'odio contro i musulmani e ci sono altri che stanno approfittando di questa occasione per guadagnare, per fare un po' di pubblicità, comunque approfittare della situazione. E dall'altra parte, nel mondo islamico, ci sono altri gruppi di fondamentalisti, alcuni gruppi legati a Al-Qaeda, che anche loro cercano di investire nell'odio e reagire in modo violento per trovare una nuova posizione nella scena politica nuova nel mondo arabo islamico. Questi due estremi si incontrano nonostante le contraddizioni e tra questi due estremi c'è una maggioranza di musulmani, di cristiani, di occidentali e orientali che lavorano per la pace, per la democrazia, per i diritti umani, per la collaborazione e la solidarietà internazionale, che stanno in mezzo, che devono lavorare di più per marginalizzare e per non lasciare la scena aperta a questi estremisti. E secondo me la reazione più eloquente e più utile da parte islamica in questo momento è di ignorare totalmente la provocazione, perché la provocazione si nutrisce dalla reazione violenta e quello che vogliono quelli che hanno prodotto il film, e questa reazione violenta paradossalmente conferma il carattere violento dell'Islam, perché chi vuole difendere il profeta usando la violenza non fa altro che offendere il profeta stesso, confermando quello che si dice contro il profeta. È una grande contraddizione, un paradosso. E invece la risposta civile, culturale, pacifica deve essere, da una parte, presentando la storia, studiando la storia in modo scientifico, accademico, e magari non cadere in questa trappola e ignorarla, perché ci sono vere sfide. La prima sfida è di ricostruire questi paesi che sono appena usciti da rivoluzioni come la Tunisia, la Libia, e cercare anche di aiutare il popolo siriano in modo efficace, perché viviamo un grande dramma, quello siriano. È uno scandalo, secondo me, manifestare per le vignette oppure per questo film di bassissima qualità artistica, e invece assistiamo ad un massacro terribile in Siria senza dire una parola.
Professor Mocrani, dopo la primavera araba è ipotizzabile che esistano delle società islamiche, appunto come diceva lei, che di fronte a una satira religiosa anche di basso livello magari la condannino, però non reagiscono in maniera violenta?
No, secondo me la maggior parte dei musulmani non hanno reagito in modo violento. Quello che è successo a Bengasi in Libia era un attacco preparato da un gruppo di Al-Qaeda, dunque loro hanno voluto, hanno pensato prima, dunque non era una reazione così spontanea, era una cosa, un attacco ben preparato. Dunque vedo che la maggioranza dei musulmani hanno reagito in modo pacifico.
Dall'informazione occidentale però si ricava l'idea che l'intero Islam sia infiammato da questo film e da queste vignette. È un po' una percezione distorta, secondo lei?
Da quello che ho visto in TV non si può parlare dell'intero Islam. Ci sono migliaia di persone in alcuni paesi. In altri paesi non c'erano manifestazioni, perché in alcuni paesi, come abbiamo visto in Pakistan, oppure in Indonesia, oppure in Egitto, hanno manifestato, ma questi gruppi non sono la maggioranza dei musulmani. Le vere sfide che affrontano i musulmani oggi è la sfida della crisi economica, del lavoro, di costruire una nuova democrazia, e tutte queste provocazioni non sono altro che distrazione e deviazione. È una perdita di tempo occuparsi di rispondere a queste inutili provocazioni lasciando le vere sfide.
Professor Mocrani, conosciamo i motivi anche geopolitici che sono dietro l'odio per l'Occidente che c'è in alcuni paesi a maggioranza musulmana. Invece, più difficile è definire i motivi di questo odio per l'Islam che, come diceva lei, si è concretizzato in queste opere dell'ingegno, chiamiamole tra virgolette, come un film o come delle vignette che chiaramente hanno degli intenti provocatori. Secondo lei cosa c'è dietro questo odio per l'Islam?
C'è una caricatura mentale. Prima della caricatura disegnata oppure la caricatura del film, ci sono pregiudizi e stereotipi, sia da parte di alcuni gruppi cristiani fondamentalisti, sia da parte dei gruppi fondamentalisti musulmani. Dunque è proprio la missione del dialogo interreligioso è di distruggere, di eliminare questi stereotipi e questi pregiudizi, queste caricature che vedono l'altro in modo sbagliato, esagerando nel mostrare i difetti dell'altro senza vedere nessun lato positivo nell'altro. Questa non è una visione obiettiva, ma il disprezzo, il linguaggio del disprezzo.
Professor Mocrani, in molti paesi a maggioranza musulmana si guarda alla figura del reato di blasfemia come una figura giuridica che potrebbe in qualche modo contrastare questo tipo di satira. Sappiamo che in alcuni paesi come il Pakistan addirittura però questa figura giuridica può giustificare delle violazioni dei diritti umani. Ecco, cosa pensa di questo tipo di rimedio giuridico che potrebbe diventare però a sua volta una forma di violenza?
Io non condivido questa legge pakistana, ci sono progetti di legge simili in altri paesi. La risposta legale può rendere la situazione più difficile e può essere anche uno strumento di discriminazione. Vedo che la risposta più efficace è innanzitutto ignorare, non rispondere, occuparci delle cose più importanti e non vedere queste provocazioni. La risposta, diciamo, legale è portatrice di rischi. Anche in Egitto c'è questo problema in questi giorni, hanno arrestato un giovane cristiano con questa giustificazione che mi sembra molto assurda e contraddittoria e antidemocratica. C'è un esempio storico nell'Islam. Nel X secolo a Cordova, in Andalusia, c'era un gruppo di cristiani che andavano ogni venerdì davanti alla moschea di Cordova parlando male, insultando il profeta Muhammad, chiedendo il martirio. E questo ha messo in crisi la società musulmana in quell'epoca, e così arrestavano quei giovani cristiani, venivano uccisi, così sono diventati martiri per i cristiani del nord della penisola iberica. E il califfo dell'epoca ha deciso di abolire quella pena di morte e di ignorare totalmente la provocazione, così questi giovani che cercavano il martirio andavano a insultare il profeta all'uscita della preghiera del venerdì a Cordova. All'epoca i credenti musulmani non rispondevano, dunque uscivano pacificamente senza dare importanza alla provocazione, e solo in quella maniera hanno potuto mettere fine a quel movimento. Secondo me questa è la risposta più adeguata oggi, di ignorare, perché rischiamo che ogni giorno troviamo qualcuno per cercando la fama oppure per vendere di più il suo giornale, la sua rivista, creando una nuova provocazione, e così una grande perdita di tempo che serve solamente ai fondamentalisti musulmani, che così si presentano come i difensori della fede islamica contro la provocazione, nutrisce l'odio reciproco e cadiamo nella trappola che è molto pericolosa per il futuro dei rapporti tra musulmani e cristiani.
Ed era il professor Adnan Mokrani, teologo musulmano, docente alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica, il PISAI. Avete sentito il commento del professor Mokrani sul tema che sta infiammando molti paesi islamici: la libertà di espressione, la blasfemia, la vicenda del film prodotto in America e delle vignette stampate in Francia che provocano l'Islam con satira pesante nei confronti di questa religione. E tutto ciò ha provocato, come sapete, delle durissime reazioni violente, con già decine di morti in alcuni paesi islamici. Ne parliamo con un altro ospite graditissimo che ci ha raggiunto al telefono, il professor Vincenzo Pace, che insegna sociologia delle religioni alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova. Professore, buon pomeriggio e grazie.
Buongiorno a voi.
Professore, perché in questo momento storico tutto ciò? Perché proprio in questo momento queste provocazioni che arrivano dall'Occidente, queste risposte così violente che sembrano anche minare quel processo di democratizzazione in corso in diversi paesi arabi?
Ma io risponderei invitando a uno sguardo più lungo nella storia, perché prima di tutto stiamo assistendo a una guerra interna alle società a maggioranza musulmana. Un esempio: vince in Egitto un partito storicamente di ispirazione islamica, quindi Fratelli Musulmani, e però sappiamo che lì c'è un movimento radicale che guarda con molto sospetto il compromesso che il partito dei musulmani starebbe facendo con ciò che sopravvive del pilastro politico dell'Egitto, che è l'esercito. La stessa cosa abbiamo visto in Tunisia: il governo guidato da Ennahda ha mandato l'esercito, la polizia attorno alla moschea dove si radunerebbe il gruppo che si riconosce in un estremista. Quindi è una partita interna che si gioca ormai, direi, più di 100 anni, e questa partita interna coinvolge evidentemente l'Occidente, cosiddetto Occidente, perché fin dall'inizio i movimenti che hanno invocato l'Islam, fin dall'inizio vuol dire dagli anni 20, 1920, ma anche da prima, inizio del Novecento, hanno sempre immaginato che liberare politicamente, no, per rendere indipendente le nazioni colonizzate dagli europei, fosse necessario far sventolare la bandiera dell'Islam, che non fosse sufficiente né una ideologia puramente nazionalista né una di tipo vagamente socialista, che l'Islam era l'unico riferimento di massa che potesse opporsi a doppio livello politico, anticoloniale e interno, per l'imposizione di governi che in qualche modo avessero il compito di applicare la legge coranica. Questa è una partita interna durissima che si sta giocando anche sulla pelle dei tanti giovani che sono scesi in piazza durante le cosiddette primavere arabe, che certamente non invocavano né l'Islam né chissà quali riforme politiche, invocavano in realtà il rispetto dei diritti fondamentali, il lavoro, la fine della corruzione, cioè tutti i temi che in qualche modo accomunano i giovani della riva sud del Mediterraneo e i nostri giovani. Quindi siamo a questo livello. Dentro questa partita c'è chi gioca con la satira, con le vignette, con i film confezionati ad arte di basso livello, e quindi ho ascoltato la finale di Mahrani, è una trappola in cui spesso rischiamo di cadere e che bisogna cercare di non accettare questa logica, incoraggiando tutti quei musulmani, ce ne sono tanti, che hanno anche pagato di persona in questi anni, che vedono che la partita non è fra Islam e Occidente, ma fra democrazia e giustizia da un lato e terrorismo e fanatismo religioso.
Ecco, professore, si può azzardare anche un aggancio tra quanto sta accadendo e le prossime elezioni che devono decidere chi sarà il nuovo presidente della superpotenza mondiale, gli Stati Uniti?
Beh, non c'è dubbio che saranno 45 giorni molto tormentati anche per noi, ahimè, perché anche dentro il grande corpo degli Stati Uniti d'America si agitano umori e pulsioni anti-islamici che forse ce lo ricordiamo, quando Obama si candida nel 2008, molti siti, blogger di tendenze evangeliche o fondamentalista cominciano a disegnare proprio graficamente l'immagine di Obama come molto scuro di pelle, più che abbronzato, scuro di pelle, con chi si dice che tu sei musulmano, non sei cristiano, e dunque sei in fondo un reietto, sei un empio, e dulcis in fundo in alcuni blogger viene rappresentato con le corna di Satana. Quindi c'è negli Stati Uniti d'America questo filone, diciamo, anti-islamico, che dobbiamo riconoscere Obama ha cercato di governare con molta intelligenza, non ha mai esasperato i toni, ha cercato in fondo in questi ultimi anni di cambiare la politica americana, non più l'ingerenza armata, ma il tentativo di incoraggiare movimenti dal basso che avviassero un processo di democratizzazione, e l'idea che appunto con i paesi a maggioranza musulmana si possa dialogare, sia necessario dialogare, come in fondo ha detto anche Papa Benedetto XVI nell'ultima visita a Beirut. Insomma, non si vedono ragioni per cui bisogna armarsi mentalmente, e poi è chiaro che quando ci si arma mentalmente il passo alla violenza è facile, no? Quindi c'è una partita americana, vedremo cosa succede dopo le elezioni di novembre.
Ecco, un ultimo tema, professor Pace, si agita anche lo spettro del cosiddetto reato di blasfemia, che abbiamo visto in Pakistan porta già a delle esplicite violazioni dei diritti umani, eppure qualcuno crede che anche a livello internazionale potrebbe diventare un argine a questo tipo di aggressioni alle religioni. Lei cosa dice?
Ma io penso che bisogna stare molto attenti a tenere la mente fredda, a non smantellare ciò che, come dire, appartiene alla tradizione dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali. C'è anche il diritto di critica, di satira, e dall'altro però evidentemente l'unica cosa che si può fare in questi casi è non criminalizzare, come avviene appunto in regimi che non hanno una tradizione liberale alle spalle, ma dibattere in pubblico, attaccare in pubblico, criticare in pubblico chi si permette anche in modo provocatorio, volutamente provocatorio, di svillaneggiare una religione, qualunque essa sia, quando si sa che questo provoca morti. Ecco, questo è evidentemente, lo si deve fare in pubblico, dirlo in pubblico, ripeterlo. Io non arriverei a formulare un reato.
Professor Pace, grazie davvero per il suo contributo. Buona giornata.
Buon lavoro, arrivederci.
Grazie a Vincenzo Pace, docente di Sociologia delle Religioni alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Padova. Con la sua riflessione chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia. Io vi ricordo che potete commentare le nostre trasmissioni al numero di SMS 335 12 43 317. Fabio Colagrande vi auguro ancora buon pomeriggio. Restate sulla Radio Vaticana in diretta.